Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Sì, io avevo già fatto, quando c'era Salvini al governo,
sì,
avevo già fatto una richiesta,
sì,
si è protocollata,
sì,
fatemi sentire,
sì,
perché è cosa vera, non, mica,
sì,
non sto mica scherzando, perché io non è che faccio il buffone, cioè
no,
ridiamo e scherziamo, non sono un buffone,
no,
io
no,
caro Lorenzo, ecco.
No, è semplicemente
io avevo
un coglione,
chiesto
infatti
di poter aprire la prima casa,
sì,
di prostituzione,
beh,
comunale,
sì,
in Italia.
Questo,
è ovvio che la legge non lo prevede, però
sì,
non
ad esempio, perché non la apre a casa sua, ad esempio? È una bellissima idea questa.
A casa mia, dico la verità, io ho solo una moglie, ma in età che non può più prostituirsi.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Nelle pubblicità si vede l'uomo che cambia il pannolino, l'uomo che cucina, l'uomo che fa la lavatrice, l'uomo che stira, l'uomo che lava i piatti. Che cazzo fa la donna?
Io svuoto e riempio sempre la lavastoviglie, certo.
E tua moglie che cazzo fa pure la lavastoviglie? Io sono un'ancella per mio marito, sono l'ancella di mio marito. Io gli metto le ciabatte. E non è che gli uomini devono lavare per terra.
Ma che devono lavare? Immagine agghiacciante
terra.
Lei con la ciabatta
fare?
Che gira per casa, agghiacciante. Rocky Horror Picture Show.
Mio marito è bellissimo, adesso sta lì a suonare il pianoforte e io sto,
sì,
cucinando, e c'è quella bellissima atmosfera di casa, sono la donna, mi sento padrona di casa mia.
Hai
capito?
A casa tua.
Vai a lavare i cessi. La casa è il mio regno. Poi ci sono gli uomini.
Tuo marito ha mai lavato per terra?
Ma per carità, lo devo fare io, perché io lo so fare bene.
Capito?
Secondo me gli uomini che danno il cencio sono mezzi froci. State cercando di infrocizzare il paese. Io ho mangiato e ora sono fuori a fumare una sigaretta. La mia moglie è a pulire, perché così deve essere. Questa è la famiglia tradizionale.
La donna va scaldata.
Ma dimmi te se io mi devo sentire in colpa se mia moglie cucina e cuce e dà l'aspirapolvere. Ma si è rivoltato il mondo, porca puttana, femminista da quattro soldi.
Sentendo la vostra trasmissione ho capito che la democrazia bisogna meritarla. Per
sì,
cui un po' di disciplina, no? Io sono per le pene corporali.
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione. Grazie.
Buonasera a tutti.
Well done. Why don't you get a job?
Allora ragazzi, è ora di dirlo in maniera chiara, esplicita. Chi grida, e magari ci avete visto la televisione in questi giorni, avete sentito anche voi dei servizi su quello che accade di fronte alle università, su quello che accade per strada, in questa miriade di manifestazioni che ci sono dell'estrema sinistra. Chi grida fuori i fascisti dall'università? Perché siamo tornati a sentire queste cose qua. Chi grida, chi urla fuori i fascisti dall'università è il vero fascista. Torniamo ai fondamentali, torniamo all'ABC, torniamo all'ABC. Chi grida fuori i fascisti dall'università, non essendoci fascisti naturalmente, è il vero fascista. Quelli che non fanno parlare, quelli che provano a impedire una discussione, quelli che si ergono a paladini del bene, a custodi della democrazia, quelli che mettono i picchetti, eccetera, eccetera. Sono loro, spesso si dichiarano antifascisti, sono loro il vero pericolo in questo momento, il vero pericolo. Si potrebbe anche chiamarli i fascisti rossi, i fascisti. Seconda cosa. Messaggio, ogni giorno lo farò, messaggio molto chiaro al centrodestra di governo. Dovete sapere una cosa, la cocaina resta poco nel corpo, al contrario la Maria, l'hashish, chiamatelo come volete, Beh, può anche durare, può anche restare per parecchi giorni, per parecchie settimane. Dunque, chi si fa le canne deve stare molto molto attento, perché se si mette alla guida con questa legge assurda che hanno voluto, potrebbe essere pizzicato, beccato con la patente ritirata. Una follia totale contro cui combatteremo ogni santissimo giorno cercando di farla togliere. Altra cosa, voglio vedere come si mette Parenzo con Orban, con il signor Orban, con il mitologico Orban, che se ne sbatte i coglioni della Corte Penale Internazionale, se ne sbatte i coglioni, come farei io me ne sbatterei i coglioni della Corte Penale Internazionale, e ha detto al dottor Netanyahu, vieni in Ungheria che noi ti accogliamo a braccia aperte e certamente non ti arresteremo. In Italia il governo non sa cosa fare. Salvini dice una cosa a favore di Netanyahu, Crosetto ne dice un'altra. La solita pantomima. Da Roma, David Parenzo. Eccoci qui.
Sulla vicenda Netanyahu, la questione è molto semplice. Netanyahu ha già detto che tanto non verrà in Europa e quindi in qualche modo vai negli Stati Uniti. Può andare negli Stati Uniti, può andare in India, può andare in un sacco di posti. Se deve ricevere qualche esponente del governo italiano, lo riceve nella capitale di Israele, che ricordiamolo essere Gerusalemme, e quindi potrebbe ricevere gli esponenti politici. Cioè, chi vuole lo va a trovare.
Come la metti con Orban? Ti tocca dire l'orologio,
allora improvvisamente si salva di tutte le sue nefandezze. Orban cerca di insinuarsi nelle grandi contraddizioni che ci sono. Ovviamente Israele è una democrazia, cosa che invece Orban in parte non è, quindi c'è già una differenza fondamentale tra questi. Quindi io adesso non sarò qui a battere le mani ad Orban.
Sei in grande imbarazzo, questo è tutto.
No, ho detto semplicemente, vuoi saperla tutta, sì, Netanyahu non aveva in programma in alcun modo di venire in Europa.
Ma che c'entra?
E quindi la decisione.
Ho capito, sempre il mandato d'arresto c'è.
Sì, adesso il mandato d'arresto improvvisamente.
Ma sei tu
adesso
che sei a favore delle organizzazioni internazionali?
Il mandato d'arresto della Corte dell'AIA.
Ma sei tu?
Il mandato d'arresto.
Sentimi, amico mio, mandato d'arresto? Lì c'è un problema. A Gaza hanno scatenato una guerra contro Hezbollah, hanno mandato un mandato d'arresto contro l'Iran, contro quelle fecce iraniane. C'è un mandato d'arresto o no? L'Iran oggi, la cosa che mi ha fatto impazzire di oggi è la dichiarazione del capo della rivoluzione lì iraniana che dice bene la Corte Internazionale. Bene la Corte Penale Internazionale.
Se ne sbattono loro di solito.
Ma che lo dica l'Iran, porca troia, ma tu ti rendi conto? Cioè l'Iran applaude.
Ma a te piacciono queste robe qua?
No, a me non piace l'Iran.
Le corti internazionali, i giudici piacciono a te.
Sì, dal punto di vista del principio certo che mi piacciono. Poi sai, ti trovi il giudice che peraltro travolto in casi di robe sessuali, casini sessuali. Il giudice che ha emesso
vabbè, Porro, fammi sentire Porro, hai rotto i coglioni, fammi sentire Porro.
Senti Porro, benissimo.
Quello che è successo ieri è la cosa più orribile che uno possa immaginare. Oggi sto come una bestia. Sto con una bestia, perché la cosa non riguarda soltanto Israele, ma riguarda queste entità sovranazionali, questi grandi fratelli orwelliani sovranazionali. Che cosa è successo? È successo che ieri una Corte Penale Internazionale di questa minchia ha deciso di spiccare un mandato di arresto internazionale che non serve assolutamente a un cazzo nei confronti di Bibi Netanyahu.
La Corte Internazionale di questa minchia. Questo è il
più. L'Italia ha firmato.
Adesso ti faccio sentire cosa ho dovuto ascoltare ieri sera da Napoli. fascismo per repressione delle piazze, permesso a Casa Pound di manifestare. Cioè, questi sono dei rincoglioniti, questi di Napoli, ma sono come tutti i centri sociali. Uno ce l'ha scritto Ieso Pazzo, che è il nome di un centro sociale di Napoli. Ieso Pazzo, certo, beh, pazzo sul serio.
È una canzone famosa, il testo di una canzone famosa di Pia Daniele, no?
Senti.
Beh, si parla di fascismo, come si citava prima, per una repressione delle piazze. Si parla di fascismo perché viene permesso a Casa Pound di manifestare, di manifestare davanti alla stazione di Bologna. Io credo che sia necessario invece occupare un'università proprio perché c'è un regime fascista.
Sì. Questi dicono che è necessario occupare le università perché c'è un regime fascista. Ma ragazzi, ma tu ti rendi conto di chi sono questi qua che tu coccolavi fino al giorno prima, fino a un giorno fa?
No,
tu coccolavi questi,
mai.
Gli occupatori, no, dicevi, caro, che male c'è ad occupare l'università.
No, non ho mai coccolato i violenti. Ma di che chi occupa l'università, se
ma
la
sì,
occupa,
ma sono
e
fan
però non contesta con violenza,
sono
anche gli
fancazzisti.
Altri, l'occupazione di per sé può essere anche un modo per ritrovarsi, per avere una socialità. Va benissimo, io non ho problemi.
Senti la Boldrini.
Basta però
senti la Boldrini.
Dare il libero accesso a tutti.
Senti la Boldrini, Ma la Boldrini dice una cosa incredibile. Dice: è giusto che uno in qualche modo impedisce. Senti, te lo voglio far ascoltare. Senti.
Che dei ragazzi dicano fuori fascisti all'università mi sembra assolutamente legittimo. I volantini strappati non mi sembra che sia un reato strappare un volantino. Ma per fortuna che ci sono ragazzi che non abbassano la testa su tutto. Sempre con loro, ma quando si appunto comportano in un modo da argomentare. Mai la violenza. Ma se uno strappa un volantino o dice fuori fascisti all'università, io non vedo perché dovremmo censurare questo. Assolutamente.
Stop crimes in Palestine.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Cruciani, le donne puliscono meglio perché l'hanno sempre fatto di più. Vogliamo che gli uomini puliscano meglio, basterebbe che lo facessero, non ci vuole niente di più. Tra l'altro quello che stai dicendo si chiama weaponized incompetence, ossia incompetenza che viene utilizzata come arma contro di te perché tu non c'hai coglioni di fare le pulizie di casa e quindi dici io non lo so fare bene come te, tesoro, amore mio, lo devi fare tu. Mm-mm.
Certo, una legge fatta da uno che è ministro dei trasporti, va a tutte le fiere, gli offro da bere e beve tranquillamente anche quando non era ministro dei trasporti, e lui beve e poi dopo che fa? Esce l'autista e lo porta a casa, e grazie al cazzo pure io facevo una legge del genere, c'ho l'autista, mi riporta a casa. La legge deve essere uguale per tutti.
Non so se avete notato il delirio di quella là che ha inventato un nuovo termine, quella specie di femminista, per criticare il fatto che io ieri ho detto che alcune donne, anzi che le donne in generale sanno pulire meglio degli uomini, ma non ho detto che sono destinate a pulire o che hanno il destino di pulire.
Ma per quale motivo?
Ho detto che le donne sono più brave degli uomini a pulire a casa.
Ma molto, perché?
Ma perché
ma non,
è così?
Tu non vivi in questo
ma
mondo.
C'è una differenza o no tra uomo e donna?
Ma
cioè, io non ho detto, ma c'è
esempio,
una differenza o no tra uomo e donna?
Meglio io di mia moglie, ad
ma non,
esempio.
Ma lascia perdere i dettagli, lascia perdere i casi personali. In generale le donne sono più brave degli uomini a pulire dentro casa, ma non è una discriminazione, è un dato di fatto. Non c'è un destino a farlo, non è che uno è obbligato, non sto obbligando nessuno, ma è un dato di fatto. Che ne dica quella rincoglionita che ha mandato quel messaggio, che si è inventato un termine, non so se voi sin dall'inizio foste abituati a fare le stesse cose, non sarebbe così, delle stronzate pazzesche. Oggi ho visto che ti sei dotato di un monopattino in studio, sentiamo, vai, sentiamo.
Scusate, lascio subito la parola, vado intanto a prendere un oggetto che anche questo è protagonista, diciamo, del dibattito, però
posso?
Se non m'ammazzo, prego, Siracusano.
No.
Ti ti sei messo con una specie di monopattino in giro, il monopattino,
sì,
il monopattino.
Sì, monopattino.
Poi ti dirò cosa ne penso.
È il simbolo della nuova crociata di Matteo Salvini. È il simbolo della nuova crociata di Matteo Salvini, perché adesso.
Adesso sei pure a favore dei monopattini. Della... Sei pure a favore dei monopattini.
Totalmente. Mobilità sostenibile, si girano le città, non si inquina, si paga poco ed è un bel modo, posso dirti in più, di vivere la città.
E dunque?
La città
niente
vista
targhe,
dal monopattino.
Niente targhe, niente targhe.
Ma quali targhe? Cosa vuoi mettere? Le targhe?
No, no, ma è una domanda.
Che
niente,
cazzo è?
La targa, i caschi.
Allora metti anche i
caschi.
Pattini. Metti anche la targa ai pattini a questo punto.
Ma io sono d'accordo, io sono d'accordo
metti
con te.
La targa sui pattini.
Io sono d'accordo
siete
con te.
Pazzi, siete.
No, ma io siete, io sono contro questa roba.
Siete
io sono
pazzi.
Contro.
E questo l'ha fatto Salvini. L'uovo con modo per, è un modo, chiaro, parliamoci chiaro, per distruggere queste aziende.
Che infatti ce ne vogliono andare. Ma infatti ce ne vogliono andare.
Che infatti non vogliono più investire qui. E tu sei contento?
No,
vuol dire meno posti di lavoro,
contro.
Meno investimenti
ma
in Italia.
È tre giorni che attacco.
Tu sei un distruttore di aziende. Tu sei un distruttore di aziende. Dovresti fare come me. Fai vedere, porta anche tu in studio un monopattino,
no,
come ho fatto io. Fallo anche
Cerno
tu.
Cerno alla zanzara. Cerno alla zanzara su Blob, vai.
Vi devo dare una notizia. Il centro-sinistra ha vinto in Emilia Romagna.
Ma si votava dove?
In Emilia Romagna.
Quindi è la play.
Scusami, da Frocio quale sei, diciamo,
beh,
dichiarato e
non.
Non
si può dire.
Frocio, sì,
no. Ma no, non si può
Frocio, boh,
cosa, come devo dire? LGBTQ. LGBTQ.
No, vabbè, omosessuale.
Ti metto di fronte a una scelta. Ti metto di fronte a una scelta. Salvini Zan, chi ti faresti?
Chi mi farei o chi mi rifarei?
Beh, no, come
rifarei diventa la notizia.
No, vabbè, adesso lascia gli telespettatori.
Chi ti rifarei?
Rifarei
chi ti rifarei? Nel senso che uno dei due te lo sei già fatto. Vabbè,
a meno che no.
Allora, a proposito di monopattini, ti dico una cosa molto semplice. A me i monopattini in generale mi stanno sul cazzo. Penso che siano pericolosissimi, però ognuno si assume la sua responsabilità. Aspetta, no, sì, sì, pericolosissimi, ma perché fanno il cazzo che vogliono. Ognuno però, libertà, 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 si assume la sua responsabilità. Mettere la targa ai monopattini, l'obbligo dell'assicurazione e l'obbligo del casco è una follia. Allora aboliteli, abbiate il coraggio, credo che l'abbiano fatto a Parigi, di abolirli, chiaro? Nel caso contrario, libertà, ma... libertà, libertà totale. A me stanno sui coglioni, per me è di una pericolosità pazzesca, non ci andrei mai, rischi di romperti una gamba e di fare male agli altri. Certo,
adesso.
Salgono sui marciapiedi, fanno qualsiasi cosa, sono pericolosissimi.
Ma quello cosa c'entra?
Fermo.
Ma come se
sono
uno sale sulla bicicletta, sul marciapiede?
Sono pericolosissimi,
no?
Però se volete rompere i coglioni con le cazzate, tipo il casco, eccetera, allora meglio abolirli. Ti faccio sentire il mitologico Rigolfi, che ieri ha messo a zittire tutti quanti nello studio di Piazza Pulita, erano partiti tutti in resta contro Valditara, i crimini degli immigrati e tutta una cazzata, è arrivato Rigolfi e tutti zitti.
Mi ha molto colpito che nella intervista che voi avete fatto abbiate quasi accusato di negazionismo il ministro perché aveva negato l'esistenza del patriarcato, ma questa tra i sociologi è una cosa ovvia. È ovvio che c'è solo il maschilismo, il patriarcato c'è in Italia, ma nelle famiglie di immigrati.
Nelle famiglie di cultura islamico tradizionale, Rigolfi, quello che praticamente lo dice molto meglio, con grande scienza, ma quello che dicevo io.
Dove c'è il patriarcato, vero, è nelle famiglie in cui c'è il patriarca, perché non ha senso parlare di patriarcato quando non c'è l'autorità paterna e genitoriale, che in Italia non c'è più da decenni, però c'è un insieme di famiglie che sono quelle che hanno una cultura o di tipo islamico o di tipo tradizionale, nelle quali il patriarcato c'è.
Ho capito.
Le ragazze straniere corrono più rischi delle ragazze italiane. Senti.
Queste ragazze straniere hanno dei rischi che sono da 2 a 12 volte più alte di quelle delle ragazze italiane. Per cui, per me, se vogliamo risolvere il problema, dobbiamo fare anche una fondazione Saman Abbas. Non basta la fondazione Cecchettin.
Molto bene. Andiamo con Adriano, provincia di Milano. Vai, grandissimo Rigolfi, vai, dimmi.
Pronto, ciao, topo di Fogna.
Sì.
Tu sei un topo di Fogna.
Non c'è dubbio.
In quanto viscidame devo dire che stai battendo Parenzo.
Sì.
Parenzo è peggio di te. Allora, Netanyahu deve andare
grazie,
al gabbio.
Grazie, buonasera.
Netanyahu deve andare al gabbio.
E provateci.
Ma provateci.
Io, coglione, lasciami parlare.
Ma Netanyahu sta mettendo in sicurezza Israele da un attacco terroristico,
anni,
da Hezbollah al nord, eccetera, eccetera.
Li ho sempre sprangati.
Come? I fascisti? Li hai sempre sprangati? Beh, complimenti.
Allora,
complimenti, aspetta.
Sono i fascisti, scusa. Andavo in piazza San Babile a sprangarli.
Molto bene, ma te ne vanti pure, va benissimo.
Me ne vanto, è sempre stato il mio vanto. Ma io anche
per carità, ognuno
il calcio nei coglioni non te lo toglie nessuno.
Adriano, tu puoi fare quello che vuoi.
Certo.
È ovvio che se io ti incontro, non so chi sei, mi dai un calcio nei coglioni, chiamo l'autorità giudiziaria, la polizia di Stato, i carabinieri, e io credo che tu verrai arrestato.
Sicuro. Ma non arrestano Netanyahu, arrestano me perché ci do un calcio nei coglioni.
Quello in realtà è molto più probabile che arrestino te di quanto non possano arrestare Netanyahu. Guarda, ti posso assicurare.
Netanyahu deve andare a Gabbio. Poi il tuo amico Parenzo,
Netanyahu deve difendere il suo popolo, il suo paese dai missili di Hezbollah e dall'aggressione di Hamas.
Tu continui a farmi chiamare dottore, tu il titolo di dottore non l'hai preso
neanche
alla PlayStation.
Fratello mio.
Scusami.
E ti voglio dare un'altra buona notizia.
No,
Israele
guarda,
sta vincendo la guerra con
aspetta.
Ti do una buona notizia. Israele sta vincendo.
Giù un attimo, allora Adriano, non ho capito bene. Tu che cosa faresti se avessi di fronte Netanyahu, dato che tu sei abituato a sprangare? Spiegami.
Se avessi di fronte, scusa?
Netanyahu, che cosa faresti tu, Riccardo Cordileone? Cosa faresti?
Perché Riccardo Cordileone? Per darti un calcio dei coglioni a te, uno mica.
Adriano Cordileone, che cosa faresti? Lo sprangheresti come spranghi un fascista? Siccome hai fatto tu l'esempio.
Sì, no, di più, perché comunque lui è un assassino, un criminale.
E dunque?
Perché
gli spareresti? Bisogna sparargli. Bisogna sparargli.
No, vabbè, cazzo, lui ha ucciso un sacco di gente.
Dunque sparargli.
No, io non sparo nessuno, guarda, io ho lavorato.
Ma scusa, hai detto che bisogna sprangare un fascista? Allora, hai fatto tu l'esempio.
No,
allora ti caghi addosso. Allora ti caghi addosso, ti stai cagando addosso. Sei partito. Ma vaffanculo, va, fermo là. Vai a cagare.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024 oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 7171701.
Ma che cazzo dici che sei un automobilista? Che c'è sempre Kamal? Sei sempre Kamal dietro, eh? L'extracomunitario sottopagato, poveraccio. Cazzo, dici che sei un automobilista? Cosa parli del codice della strada che non sai niente? Tanto hai sempre il culo nel sedile posteriore? Beh, è comoda così, è facile, eh? Sempre a giudicare, sempre a sentenziare. Tanto c'è Kamal.
Ste femministe del cazzo hanno proprio rotto di coglioni. Da quando si sono persi i ruoli è finita la famiglia e si è sfasciata la società. I ruoli vanno ben mantenuti nell'ambito della coppia. Da quando questi ruoli non ci stanno più e non sono ben identificati, ecco che si è sfasciato tutto, ste femministe del cazzo.
Allora, caro David, leggo qui, a parte che sono incazzatissimo coi sindacati, con Landini che sta bloccando l'Italia. L'Italia paralizzata, la gente che lavora paralizzata dagli scioperi, i treni, poi lo sciopero generale. Ma che cazzo
grande...
è successo? Ma cosa è successo?
Lo sciopero generale, quello
ma
deve ancora esserci, quello è un diritto dei lavoratori che peraltro fanno sciopero e perdono
sono
soldi.
Sono cose politiche, poi è un leader politico, ma non me ne frega niente di parlare di queste cose qua, non ci interessano. Io voglio ricordarti che tu il 17 marzo, per dirla tutta, il 17 marzo dell'anno di grazia 2023, cioè un anno e mezzo fa circa, hai detto quando la Corte Penale Internazionale mise sotto accusa Putin. hai detto esultando Putin è un criminale assassino maledetto.
Aspetta,
la Corte Penale Internazionale ha emanato un mandato di arresto contro Putin. Chiedo all'ambasciata russa in Italia l'immediata collaborazione per l'arresto di Putin. Non mi pare che adesso ti stai battendo per Netanyahu. Per me era una puttanata quella ed è una puttanata quest'altra.
Ma non capire la differenza fondamentale tra un paese che ha invaso un altro paese.
Tu hai preso per il culo, io la riconosco. No, tu hai preso per il culo la Corte Penale Internazionale.
Perché quando alle volte, ma scusami, ci sarà una differenza fondamentale tra una Corte Penale che incrimina Putin, che è un dittatore che ha invaso il Donbass, ha invaso uno stato sovrano, non ha attaccato Mosca. Scusami, la differenza
quale? Sono gli stessi giudici. Prima mettono sotto accusa Netanyahu, Putin e poi Netanyahu.
A parte che non è lo stesso giudice, non sono gli stessi giudici.
Tu hai legittimato. Adesso stai delegittimando, per me, giustamente, la Corte Penale Internazionale.
Quel giudice, quella sentenza. I due paesi, siccome li mettono spesso sullo stesso piano, sarà diverso, però no. C'è un paese che ha. Ma il Donbass ha attaccato Mosca.
Ma questo è un altro discorso.
Alessandro da Massa, fammi sentire. Il Donbass ha attaccato Mosca.
Ma che c'entra? Alessandro, dimmi.
C'è Mosca che ha attaccato il Donbass. Israele non ha attaccato Gaza così.
Parenzo, stai zitto un attimo, ascoltami.
Dimmi Alessandro.
Prima di tutto
hai detto
fazioso. Dimmi. Italiano, punto numero uno. L'AIA ha emanato anche per Hezbollah lo stesso provvedimento, ma sono morti, è ridicolo,
capisci?
Va bene, però hai detto che non l'ha mandato.
Ho capito, Alessandro, cosa vuoi dire? Dimmi.
Giuseppe, te che sei amico dello scemo stupido Salvini, dì allo scemo stupido Salvini che non invitasse in Italia Netanyahu, perché può capitare che il sabato e il giovedì io sono alla battuta al cinghiale con una bellissima Browning 30.06 765 e se mi capita tiro tipo 900 metri non lo vado a cercare.
Cosa fai? Uccidi il premier israeliano.
Una schioppettata non la toglie nessuno.
Cioè, no, scusami,
posso dirti
non è una cosa, scusami.
Facile, non è così facile.
Aspetta, però sta dicendo una cosa molto grave. Dunque Alessandro da Massa è un cacciatore.
Tu sei un cacciatore.
Certo. Tu stai dicendo che se cosa improbabile naturalmente, se ti trova
possibile purtroppo lo dici tu.
Caro Alessandro, tu stai dicendo che se ti trovi a 900 metri il bersaglio Netanyahu non sbagli il colpo.
Assolutamente non perdo tempo a farlo.
Benissimo, dunque tu stai dichiarando sparerei a Netanyahu, giusto?
Assolutamente, c'è un mandato internazionale, ogni cittadino può fare.
Ti stai sbagliando.
I criminali come Netanyahu vanno eliminati.
Nemmeno la Corte Internazionale è arrivata a dire questo, ti posso assicurare, caro Alessandro.
Ma la Corte Internazionale.
Capito? Tu sei un cacciatore che vuoi sparare a Netanyahu.
Sono un cittadino sovrano nel mio paese.
Ma che vuol dire un cittadino sovrano?
È un assassino, delinquente, criminale. Netanyahu va eliminato. Assolutamente, prima, ma tu
vai politicamente eliminato. Netanyahu sta difendendo il suo paese.
Sì, però non lo sta facendo anche per te.
E lo sta facendo anche per i palestinesi di difendere quel paese. Sai perché?
Ha ferito 4 dei miei connazionali, testa di cazzo. Ha ferito 4 dei miei connazionali.
Guarda che c'è Hezbollah lì, amore, lasciamo perdere il dettaglio dell'Unifil. Mi puoi dare il numero di questo qui che voglio parlargli separatamente?
Certo, ma non ti preoccupare. Ciao Alessandro.
Voglio dire a questo amore.
Dimmi.
No, voglio dire a questo grande amore che tutto questo odio nei confronti di Netanyahu non lo sento a parti inverse nei confronti di Hezbollah.
Non c'è dubbio.
Perché lui se ne fotte dei libanesi che vivono sotto il regime di Hezbollah. Lui se ne fotte dei palestinesi che vivono sotto il regime di Hamas. Lui se ne fotte degli iraniani che vivono sotto il regime di Teheran, perché questo signore che ha chiamato è una merda. Questo signore che ha chiamato è una merdaccia antioccidentale. Questa signora che ha chiamato una merdaccia. faccia.
Allora abbiamo con noi un signore, Parenzo, come giudichi un signore che magari è un giornalista, il fondatore di un partito, ma anche il fondatore di una televisione, che ha pubblicato degli scritti di Putin con l'autorizzazione dell'ambasciata russa, le vere cause del conflitto russo-ucraino, Vladimir Putin, visione editore, come lo giudichi uno che ha pubblicato degli scritti di Putin? Davide, come lo giudico?
Che ha pubblicato degli scritti di Putin, lo giudico un collaboratore, come uno che pubblicasse il Mein Kampf in modo elegiaco, come uno che pubblicasse, cioè un conto è se tu pubblichi oggi il Mein Kampf dicendo guarda che orrore che è stato.
Cioè tu dici un collaborazionista dei nazisti praticamente.
Io aggiungerei anche la parola schifoso collaborazionista, non capisco perché tu sei così.
Francesco Toscano, buonasera.
Ciao,
Francesco Toscano,
ciao,
come Giuseppe. Sapete, è il presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, partito
non
di Rizzo.
Paese,
come no? Presidente di Democrazia
non
Sovrana e Popolare e fondatore di Visione
TV. Ma allora anch'io ti dico che sono il presidente dell'associazione Vai a fanculo chi chiama la Zanzara. È un'associazione.
Francesco,
che ho fondato,
ti ha dato del collaborazionista. Dimmi.
No, ma io capisco che quest'uomo è affetto da sindrome proiettiva, poi essendosi ricoperto di vergogna per il suo doppio pesismo squallido, cioè è riuscito a dire che stai zitto, è riuscito a dire che la Corte Penale Internazionale è eccezionale, è un esempio di giustizia
Putin,
al servizio degli ultimi, stai zitto, e adesso invece improvvisamente che hanno colpito quel genocida che affama i bambini, che ha ucciso 70.000 persone, collaborazionista 90, sei tu, 000, 2 volgare milioni, vigliacco che sei al fianco oggi di un genocida vivo e ti riempi la bocca dei genocidi che sono già passati. Tu sei un fiancheggiatore oggi di uno che sta ultimando un genocidio adesso. Il Donbass è stato liberato. Il Donbass, perché tu sei un ignorante. Tu sei un ignorante.
Intanto il Donbass
tu sei totalmente ignorante. Tu sei tu non sai nulla. La Crimea è stata regalata da Khrushchev. La Crimea è stata regalata da Khrushchev quando c'era l'Unione Sovietica. Ma siccome tu non capisci nulla, tu che sei al fianco di un genocida come Netanyahu, e non ti vergogni, vergognati.
Allora, cosa merita Netanyahu secondo te? Toscano, cosa merita Netanyahu?
Meriterebbe un nuovo progetto. Ma quello che succederà appena lo dovessero arrestare, cioè lui è un genocida.
Ma non diciamo cazzate adesso. Io
l'accusa
sono stato zitto.
Giuseppe, l'accusa è questa.
Per me è una follia accusare. Per me è una follia accusare Netanyahu di genocidio. Punto. Basta.
Prendiamo atto che Giuseppe Cruciani è contrario, ma tutti i giudici sono favorevoli.
Ma tutti i giudici
hanno spiccato un mandato d'arresto. Quest'uomo.
Per te cosa merita? Tipo
un processo di Norimberga, come meritano tutti quelli che compiono un genocidio.
In Italia ci sarebbe per esempio un sistema carcerario particolare, per esempio le restrizioni dei mafiosi, in Italia si chiama 41, tu daresti il 41 bis a Netanyahu?
Sarebbe il minimo il 41 bis.
41 bis Netanyahu, 41 bis.
Anche
ma i mafiosi si dà il 41
anche perché
bis.
Guarda Giuseppe che le modalità di azione di Netanyahu somigliano un po' a quelle di una grande cosca, cioè lui punta.
Ti voglio dare una bella notizia.
Scusami, lui
guarda,
punta, punta le persone. Stai zitto, fammi parlare. Lui punta i nemici e li fa ammazzare dai suoi killer come farebbe il capo della commissione al tempo di Totorina. Cioè,
quello è uno Stato democratico con delle elezioni.
Cosa è diverso?
È uno Stato democratico con delle elezioni, con uno che è circondato da terroristi che lo vogliono ammazzare.
Questa è la narrazione dei media mainstream occidentali. Questa è la narrazione del media mainstream occidentale.
Questo è uno stronzo.
Nei fatti,
al servizio di Putin che fa l'elogio
delle amico di un genocida, stai zitto.
Nei fatti, senti, non mi risulta che a Mosca si possa contestare Putin come hanno contestato Netanyahu.
Secondo te
chi contesta Putin muore come Navalny?
Ma perché dici stupidaggine?
In Israele non mi risulta che accada.
Ma perché dici stupidaggine? Lo vedi che sei cretino.
Come è morto, scusa.
Lo vedi che sei cretino.
Scusami,
lo vedi che sei deficiente
internazionale.
Lo vedi che sei un grande cretino.
Ascoltami, cervello pieno di merda.
I russi lo hanno mandato andato liberamente a curarsi in Germania, testa
rispondimi
di minchia, uno che ti vuole uccidere,
pieno di
testa
merda.
Di cazzo,
ascoltami,
cretino,
ma
idiota, l'hanno mandato in Germania per
che abbiamo
curarsi.
Visto ogni giorno le manifestazioni che abbiamo visto ogni giorno le manifestazioni che abbiamo visto ogni giorno contro Netanyahu in Israele e a Mosca sarebbero impossibili contro Putin. Questo è un dato di
queste
fatto.
Queste sono cazzate che racconti tu, sono minchiate che racconti tu.
Aspetta. Si oppone a Putin,
oggi,
muore.
Oggi tu sei vicino a Vannacci, è vero?
Ma io guardo con interesse quello che fa Vannacci.
Devi guardare con interesse al buco
sempre,
del culo,
oh.
Tu l'unica cosa che devi guardare con interesse è il buco del culo.
È una testa di cazzo. Sai che mi ricordo? La ricordi quella canzone di De André?
Seriamente
di quello che ha il cuore troppo vicino
simile.
Al buco del culo. Siccome è 1,10 m questo, la smetti, testa di cazzo.
Seriamente, devi prendere in giro anche tu.
Scusa, tu tra Putin e Biden, chi preferisci tra Putin e Biden?
Ma perché c'è da chiedere? Quello non sa neanche chi è, si dà la mano da solo. Tu hai ascoltato, ma è un discorso di Vladimir Putin.
Biden è il capo di una grande democrazia.
Biden è un rincoglionito,
sì,
non
ma, capito, ma è il capo di una grande democrazia comunque.
Biden,
che fra poco
Biden,
va a casa perché gli elettori americani ne scelgono
Biden
un altro. Quello è in carica da una vita, il signor Putin.
Biden è da qualche giorno tecnicamente un golpista, perché
un golpista.
È un uomo che è stato sconfessato dall'elettorato americano, ha perso malamente le elezioni, dovrebbe limitarsi all'ordinaria. Perché te lo spiego subito, perché non avendo più consenso popolare,
ma dai,
dovrebbe limitarsi all'ordinaria amministrazione in attesa che il 20 gennaio arrivi Trump che ha stravinto le elezioni.
Sì, per te è un
ma
golpista.
Siccome è un golpista, cosa fa? Dopo aver perso le elezioni, anziché limitarsi ad accompagnare un cambiamento dei poteri sulla base del risultato elettorale, si sta scatenando dentro una terza guerra mondiale
dai,
nucleare
dormire,
per la gioia
su.
Di questa testa di cazzo che continua
a
dire
va.
Che la Corte Penale Internazionale
dai,
è buona quando condanna Putin.
Dai.
Ma sono cattivi, cretino che non
dai,
sei
dai,
allora
dai.
Fermi
quando
tutti
fra poco
gran finale con Francesco Toscano che ha raccolto gli scritti di Vladimir Putin.
Francesco Toscano è la teoria classica parente. Francesco Toscano
sei proprio
la teoria classica dello stronzo galleggiante.
Sei un ipocrita
e tu
idiota.
Sei uno stronzo galleggiante.
Sei un ipocrita
fermi
come
fermi
ipocrita
tutti,
l'ha detto
fermi
pure
tutti.
Rizzo sei un ipocrita come poco.
Fermi tutti.
Capirai.
La Zanzara.
I'm living on shady faith, kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this.
La cosa invece interessante
sì,
è che,
cosa?
Putin
che
è un criminale.
Ah,
Putin
già,
è un criminale,
è vero, sì,
è un criminale
sì.
Assassino.
Sì.
Criminale assassino maledetto. Non lo dico io, lo voglio dire, vorrei chiamare l'ambasciata se è possibile russa,
sì.
Se è possibile, telefonare.
Ah, di nuovo, l'ambasciata
e
russa.
Dire che la Corte Internazionale ha dato
sì.
Un mandato di arresto contro Putin, non
sì,
Parenzo,
è vero, questo è vero.
La Corte
è vero,
Internazionale.
È vero.
Mandato di arresto contro Putin.
Sì, è vero.
Allora, io credo che una protesta civile e non violenta sarebbe
sì.
Quella che in tutti i paesi del mondo, tutte
sì.
Le zanzare del mondo telefonassero all'ambasciata russa dei vostri
sì.
Rispettivi
sì.
Paesi
sì.
E dovete chiedere la collaborazione dell'ambasciatore russo pena l'espulsione. Cioè se l'ambasciatore russo, ad esempio in Italia, faccio per dire,
sì,
non
sì.
Collabora,
sì.
Espulso. Questo io credo. Cioè,
tu vuoi provocare,
italiani,
tu vuoi provocare una crisi internazionale. Allora, questo dicevi, caro Parenzo, a marzo.
Confermo parola per parola, perché siamo di fronte a una dittatura e a un'invasione.
Sì.
Israele non ha invaso Gaza, ma si è difeso da un attacco terroristico proveniente da Gaza, come per quanto riguarda Hezbollah.
Sì.
Il Donbass non ha attaccato Mosca. Le differenze sono assolutamente fondamentali, altrimenti sarebbe tutto
allora,
uguale.
Voglio
no?
chiedere a Francesco Toscano.
Ma Francesco Toscano, l'unica cosa che gli puoi chiedere è dov'è un gabinetto e lui ti dirà eccomi, questa è l'unica cosa che gli puoi chiedere.
Fondatore,
scusi,
guarda,
dov'è un gabinetto?
Fondatore,
sono
il migliore per la stitichezza è stare 5 minuti con te, fidati.
Di che cosa?
Fondatore di Visione TV, televisione che va
pubblico, fondatore di una latrina pubblica.
Toscano, lei tra Netanyahu, però oggettivamente tra Netanyahu e il capo dell'Iraq, chi preferisce?
Guarda, io penso che un uomo più squallido al mondo di Netanyahu
sì,
è solo Parenzo.
Tra Netanyahu e il capo dell'Iran, chi preferisce lei?
Perdonami, oggi al mondo c'è un uomo accusato da una corte penale internazionale
Putin.
Di genocidio,
Putin.
Si chiama
Putin.
Netanyahu. Quindi sul piano del diritto internazionale,
lei che cosa preferirebbe?
Di sicuro non starei a vivere in un posto dove c'è un macellaio che ha già ammazzato 70.000 bambini, cioè, mi pare evidente.
Preferiresti l'Iran.
Ma perché tu saresti tranquillo a vivere,
certo,
nel paese di Erode?
Perché con le elezioni di Erode, che c'entra? Con le elezioni
ammazza bambini dalla mattina alla sera.
Con le elezioni
Netanyahu ha ammazzato, la differenza è che 10.000
bambini, la differenza è che con le elezioni,
Giuseppe,
con le elezioni lo cambi, Francesco, con le elezioni lo mandi a casa,
Giuseppe,
Netanyahu.
Ma non diciamo stupidaggini,
che è un dittatore.
Netanyahu, ma dai ragazzi, ma sentite, io capisco che ci sono degli ingenui che ancora credono, ma quella difficoltà,
difficoltà.
Ti hanno, l'amichetto tutto lo vogliono arrestare per genocidio, sono in difficoltà io dopo che fino a ieri andavo in giro con la maglietta, viva la Corte Penale, cioè tu hai la faccia che dire come il culo è un'offesa al culo,
ma ci sarà una differenza fondamentale tra un paese dove le opposizioni
tu che fino a ieri ti hai rimesso la maglietta, viva la Corte Penale Internazionale, e ora dici no, non mi piace la Corte, non difende della dittatura, ma cosa dici, cretino ipocrita? Io vorrei fare il signore, guarda, con te, ma tu fai perdere la pazienza pure ai santi, sei un idiota ipocrita, vattene via, vattene via, chiudi il collegamento,
sto
cretino,
adesso,
chiudi,
se io adesso apro la tazza, se io adesso apro la tazza, se io adesso apro la tazza del cesso e inizio a parlare,
perché sei uno stronzo,
il risultato è uguale, la differenza è che almeno se mi metto a parlare davanti alla tazza del cesso, almeno quello serve a qualcosa, perché con lo scarico poi le cose vanno via.
Senti,
però provo a parlare,
senti,
anche
capisco,
con questa tassa di,
io capisco
tazza
che
di cesso
tu,
umano
tu,
che
purtroppo,
hai in studio,
purtroppo,
la differenza
purtroppo
fondamentale,
siccome
è che in
sono
Russia
cadute
le opposizioni,
maschere,
vanno,
no?
In carcere,
no, non lo capisci tu,
grazie,
ancora,
Francesco, torna presto, Francesco Toscano,
ciao,
grazie,
ciao.
Grazie. Allora, fra pochi istanti vi presento una persona, cambiamo.
Ma da dove l'hai tirato fuori questo qua?
Ma è una persona che conosco, sono stato anche ospite da lui. Alcune tesi
ma
io non sono d'accordo.
Ma
fra Visione TV,
fuori,
a Visione TV.
Idiota.
Allora, calma. Calma.
Visione,
calma.
Cos'è?
Visione TV, sì, Visione TV. E
che
fa anche
è?
Dei buoni ascolti. Visione TV è una televisione
è?
Eretica, diciamo.
Ma a differenza tua che fai un altro mestiere.
Ma finanziata
tu
da chi?
Fai un altro, falla fare tu il calippatore che ti viene bene. Ciao Parenzo.
Da chi è finanziata? Da chi è finanziata?
Allora, nessuno, viviamo di donazioni. Pensa a chi paga te.
Allora,
vivete,
allora.
Viviamo di donazioni.
Feci.
Pensa a chi paga
è
te.
Una TV che vive di feci.
Pensa chi paga te. Chiuditi uno sgabuzzino con la foto di Natale.
Vi leggo alcune frasi pronunciate anni fa da Modugno, aspetta, da Domenico Modugno, da Domenico. Oggi che cosa sarebbe accaduto a Domenico Modugno? Le tette, pensi che io ciucciavo ancora a 4 anni, mi arrampicavo sulla sedia e mi attaccavo alle tette della mamma che aveva il latte, vabbè, di un mio fratellino, e ciucciavo. Io sono uno capace, vabbè, di mettersi, vabbè, a piangere, vabbè, quando mi accorgo che una donna che mi piace sale su un treno e se ne va. Penso, oddio, vabbè, non la vedrò mai più. Due tette che se ne vanno e che perdo per sempre. Oggi sarebbe stato massacrato,
fidanzata,
anche lui. Diceva, senti, diceva, sono un antifemminista, detesto le femministe, stanno rovinando l'umanità. Se in una famiglia c'è una femminista, la famiglia è destinata a sfasciarsi. Quando dicono godi col dito, godimento garantito, sono delle malate. Non mi stanno bene nemmeno i froci. Non è,
no,
che sia razzista. È così, diceva. Non è che io sia razzista nei confronti dei pederasti, però questa esibizione di ricchionismo dappertutto mi rompe cordialmente le palle. Lo avrebbero massacrato, questa è la realtà. Fra poco. Diciamo, parliamo, abbiamo sempre parlato di OnlyFans senza, denunciando anche l'esistenza delle agenzie, per carità, denunciando, dicendo che molte ragazze erano gestite da agenzie, e qui c'è una ragazza che è scappata da un sito, non ha rinnegato OnlyFans, lo spiegheremo bene, non ha rinnegato OnlyFans, non è una pentita di OnlyFans, però le sono successe delle cose molto gravi, adesso gira con una guardia del corpo, praticamente la minacciano perché è uscita da quell'agenzia, perché alcune cose non le stavano bene. Penso di aver riassunto in maniera corretta quello, più o meno quello che è successo.
Sì,
intanto,
sì.
Un attimo solo, intanto chi c'è qua? Franco da Brescia, dimmi, Franco, dimmi che c'è.
Sì, oh là, fammi, ascolta, voglio rispondere a quel coglione che ha chiamato prima da massa, il cacciatore.
Sì, dimmi che c'è, che devi,
ecco,
dire.
Sono cacciatore anch'io di Brescia. Allora, al signorino lì, filo,
sì,
islamico,
sì,
digli che mi dica, io non sono naturalmente ebreo.
Ma non
però,
è filo islamico, non, Alessandro, Alessandro non credo che sia filo islamico. Non è,
beh,
filo islamico.
Insomma, da quello che dice.
Vabbè, che vuoi dire?
Sono quei,
che vuoi dire?
Idioti. Allora, no, mi faccia sapere dove va a caccia, così lo aspetto anch'io, sono cacciatore anch'io, gli faccio fare la fine dei cinghiali.
Vabbè,
perché
ragazzi,
io
però non è che uno
dire,
aspetta, quello spara, vuole sparare Netanyahu,
aspetta,
tu vuoi sparare, allo, vuoi sparare lo sparatore,
no,
di Netanyahu,
no,
non se ne esce, dai.
Fare una cosa,
ciao,
ci
ciao, 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 ci torneremo. Allora, do il benvenuto in questo studio radiofonico, in questa disgraziata trasmissione, a Francesca. Buonasera, ciao. buonasera. Il suo cognome non si può dire, naturalmente. Lei non lo vuole rivelare, no? Lei di dov'è, però, di origine?
Sono di Trieste.
È di Trieste. A quanti anni ha?
19 appena fatti.
L'età di mia figlia. Ragazzi, abbiamo a che fare con queste storie qui. Lei è stata protagonista, per chi non lo sapesse, di una cosa che si chiama Chinotto Tour, giusto?
Sì, esatto.
Chinotto Tour. E lei è stata costretta a fare il Chinotto Tour. Tutti possono capire, perché lo ha detto chiaramente anche la signora Berlinguer, ha pronunciato la parola pompino. Come fare il pompino tour, diciamo,
bocchino,
no?
Bocchino ha detto.
Ha detto bocchino, sì, bravo. Ha detto bocchino. Anzi, riascoltiamo.
Ma forse
quando
parlava
bocchino.
Di Italo, però.
No. Ha detto questo. Italo. Francesca ce lo può confermare quando ha detto bocchino, giusto?
Sì.
No, detto non credo.
Ma senti, giuro. Ci sono anche le clip.
Io fossi in lei, vi denuncerei per diffamazione.
Invece fanno il bocchino. Il calippo tour. Il Chinotto Tour, quello che sia, che abbiamo capito di che si tratta.
Questo è, ragazzi, cioè, ha detto la parola,
sì,
bocchino.
L'ha detto con delicatezza, con eleganza.
L'ha detto con delicatezza, ma
no,
quello.
No, è vero, Bianca è molto elegante. Dai.
Ma però l'ha detto, Francesca. Meno male, innanzitutto, che ridi, perché tu sostieni ormai da diverse settimane, ma dobbiamo credere a quello che dici, naturalmente, di essere perseguitata da un gruppo di persone.
Sì.
Perché si è voluto uscire da un sistema. Qual è questo sistema?
Ma allora, diciamo che io entro in questa agenzia 2 mesi dopo aver aperto OnlyFans, sì. Perché comunque io andavo a scuola.
Andavi a scuola ed hai abbandonato la scuola? Non l'hai finita? E i tuoi genitori che hanno detto?
No, i miei genitori non erano contenti. Sì, molto disperati.
Disperati. E tuo padre, per esempio, o tua madre, che cosa fanno adesso? Cioè, hai contatti con loro?
Sì, ci parlo, insomma, però...
Non hai grandi rapporti?
No, non è che siamo... Vabbè, ma in generale io e la mia famiglia non siamo mai state persone molto unite, quindi comunque... Sì, non è che...
Ma tuo padre che mestiere fa?
No, mio padre è un politico e... Diciamo,
un politico a che livello?
Vabbè, in realtà lo sento poco mio papà, quindi...
A livello nazionale o locale?
Un deputato.
A livello nazionale o locale?
Nazionale.
Un politico a livello nazionale. Vabbè, ma fermiamoci qui, perché giustamente...
Stiamo parlando di un'altra cosa,
è una questione di privacy, Un politico a livello nazionale. Vabbè, ma al di là di questo, lo senti poco, dunque sa però che questa cosa qua, che tu vieni minacciata da un gruppo di persone?
Sì, lo sa. L'ho detto in TV, cioè.
Lo sa, nel senso che è partecipe di questa cosa qua. Ti ha dato una mano per risolvere questa situazione o no? In questo senso, chiedevo.
Sì, mi ha dato una mano, perché comunque adesso sono ritornata in Italia, perché prima appunto abitavo in Romania, e quindi per queste minacce sono dovuta ritornare in Italia. Quindi grazie a lui sono ritornata in Italia, perché fosse stato per me, io sono una persona un po' i pericoli, diciamo, che sì, mi fanno paura, però cerco sempre di affrontarli.
Dunque lui ti ha convinto a tornare in Italia?
Sì, anche lui.
Senti, però la cosa curiosa è che tu ti sei ribellata a questo sistema, ma quando è che sei stata costretta a fare qualcosa? Sia il Chinotto, il sistema significa entrare in un'agenzia e sostanzialmente farsi risucchiare dalla vita di questa agenzia, non avere l'autonomia, diciamo, l'autonomia di fare nulla. Avevano le password.
Sì, no, avevano le password di tutto, addirittura mi avevano tolto gli accessi di tutto, ma già ancora quando io ero in agenzia, quindi comunque gestivano tutto.
Secondo te è un'associazione criminale questa?
Sì.
Ma legata in qualche modo in Romania a qualche altra organizzazione criminale?
Sì.
Cioè tipo?
Altre cose.
Tipo un'organizzazione mafiosa?
Esatto.
Fermi tutti, fra poco torniamo con Francesca. Fermi, 30
Mamma
secondi.
Mia.
30 secondi.
La Zanzara.
Allora, ragazzi, Francesca si iscrive a OnlyFans al 5° anno di superiori, il lavoro comincia a fruttare, naturalmente, comincia ad andare bene, esce da scuola e dopo 2 mesi entra in questa agenzia, fondamentalmente.
No. Allora, io andavo a scuola, mi sono aperto OnlyFans da sola e dopo 2 mesi ho mollato scuola e sono andata via in Romania, appunto.
Sì, appunto, questo che ho detto.
Non dopo 2 mesi, sono andata in agenzia dopo due mesi di OnlyFans.
Ok, benissimo, dopo 2 mesi di OnlyFans, sì, certo.
Sì.
Ma lei, nonostante quello che le è successo, cioè il fatto che le hanno sequestrato tutti le password, no, di OnlyFans che gestivano, cioè, ma la domanda vera è stata costretta a fare per esempio il Calippo Tour, come si chiama, scusami, il Chinotto Tour?
Tanto è la stessa cosa.
Sì, è la stessa.
Comunque
stessa agenzia pure.
Sì.
Cioè è stata costretta? In
come è costretta? Ma lei non sapeva cosa.
Non è che uno viene costretto a fare un pompino a una persona? No,
invece sì.
E come fai? Cioè...
Perché ovviamente in questo lavoro ci basiamo su spam, post, cose. Dato che loro avevano tutte le mie password, se io non avessi fatto determinate cose, loro non mi postavano più, non facevano più niente. Quindi il mio lavoro sarebbe andato a scemare.
E dunque tu in qualche modo eri costretta psicologicamente a farlo in questo senso? Anche se non ti andava per niente?
Sì.
perché a un certo punto hanno scelto, per esempio, di puntare su persone più adulte?
Perché
dunque, tu hai fatto quei lavoretti anche a persone di 70 anni?
Sì.
Ma perché, cioè, voglio dire, come hanno fatto a, cioè, ti costringevano psicologicamente, giusto?
Sì.
Ma ti costringevano anche a prostituirti, oltre a questo?
No.
Invece altre ragazze sono state costrette a prostituirsi?
Che io sappia, no. Però ovviamente, cioè, il tour si basa, come hanno già smascherato le Iene, si basa appunto su uomini che vanno su OnlyFans a pagare queste determinate prestazioni, cosa che io non ero a conoscenza. Cioè, io ne sono stata a conoscenza dopo essere uscita.
Ha fatto denuncia lei adesso?
Sì.
Ha fatto denuncia al magistrato, quindi c'è un'indagine in corso ora.
Sì.
Lei ha paura di essere uccisa?
Sì. Sinceramente,
sì. Ma la scorta,
no,
adesso,
perché
quindi.
Sì, esatto. No, sinceramente, quando sono uscita appunto da questo sistema, ho iniziato a scoprire tutto quello che c'era sotto. Perché io quando
scusi, dove viveva quando stava in Romania? Scusi,
a Bucarest,
a casa di uno di questi dell'agenzia, diciamo, al capo dell'agenzia, diciamo.
No. Allora, io ho vissuto un mese a casa di questo, insomma, questo capo dell'agenzia.
Sì.
Invece,
che un magnaccia era questo qui praticamente.
Sì, può essere considerato come tale. Sì.
Possiamo considerarlo
secondo l'accusa. Secondo l'accusa potrebbe essere considerato.
Secondo
magnaccia.
L'accusa bisogna considerarlo così, una specie di procacciatore di donne.
Però scusi,
insomma,
un attimo,
magnaccia.
Però scusi un attimo, quando queste persone che fanno il Chinotto Tour o il Calippo Tour, eccetera, si è scoperto che in realtà pagano per farlo. Anche a lei è successo, cioè tutte le persone con cui le andava in realtà pagavano prima.
Sì, ma io non lo sapevo. Cioè, io l'ho scoperto proprio dopo.
Ma secondo lei è sfruttamento della prostituzione questo? Cioè, lei praticamente è stata utilizzata come prostituta, inconsapevolmente.
Sì, io non lo sapevo, perché loro appunto mi mettevano in questa posizione di dire sì, lo dobbiamo fare per il video, per il format, e scegliamo appunto noi queste persone che comunque magari sono fan più affezionati.
Scusi, se uno non ha voglia di fare una cosa, se uno non vuole fare un Chinotto, un Calippo, un Pompino, chiamiamolo come vogliamo, prende un aereo e se ne va. Io questo non riesco, cioè, al di là della costrizione psicologica, che posso capire naturalmente, perché uno ha tutti i profili, guadagna da quello, loro hanno in mano tutto, la tua vita, eccetera. Ma lei aveva le carte di credito sequestrate, cioè poteva, se una cosa non le piaceva, prendeva un aereo Bucarest Milano, Bucarest Roma e
se
andava.
Sì, ma se loro hanno il mio profilo OnlyFans e se me lo chiudono loro, la mia carta di credito quella, cioè
lei non poteva muoversi, diciamo, a un certo
no
punto.
No,
oggi tutti i suoi guadagni dove sono? Tutti i suoi soldi
da OnlyFans.
Sì, ma dove sono adesso depositati? Nei suoi conti? Lei li ha recuperati?
Sì,
questi
conti? Li ho recuperati, a parte che comunque quando appunto io ho mollato l'agenzia è stato solo per un motivo psicologico, perché appunto io cioè, chiamavo le altre persone che erano intorno all'agenzia in modo che loro facessero sapere ai capi dell'agenzia che a me non andava più bene, perché io ero terrorizzata.
Quanto ci hai messo cioè quanti chinotti hai fatto prima di smettere? Adesso la butto così sul ridere, diciamo. Cioè prima di andare.
Io non sto ridendo, però
100, no, ma
no,
sorridevi anche tu.
di meno.
Meno.
Sì, non so, siamo parlando.
E ti faceva tutto schifo, anche i rapporti era tutto protetto.
Sì, io dopo piangevo dopo queste cose.
Era tutto protetto?
Mamma mia.
I chinotti no, ma tu hai avuto anche rapporti sessuali completi, immagino, con alcune persone.
Quello era il tour.
Sì, il tour era
quello era il tour che ci dicevano di fare.
E questi qua erano protetti?
No.
Tu hai avuto rapporti non protetti con persone là. E perché hai accettato di avere rapporti non protetti?
Perché appunto dicevano che per il video era meglio. Quindi loro tutto il tempo cercavano di spingere su questa cosa. E io
ma i controlli
dovete
li facevano?
Capire un attimo.
I controlli li facevano?
Io li facevo.
E loro?
No, io li facevo a loro.
Tu li facevi a loro?
Io li facevo a loro, ma a nessuno fregava niente dell'agenzia. Cioè, nel senso, l'agenzia non è che mi ha mai detto sì, fategli fare i controlli o cose, dato che comunque ci controllavano.
E poi che controlli erano? Erano controlli seri oppure no?
Sì.
Cioè, dunque, da quel punto di vista sei sicura? Poi
No, quello per l'amor di Dio. Nel senso, sono stata io, per fortuna, a svegliarmi un attimo e...
Ma secondo te, rispetto al 100% di OnlyFans, queste storie qua, diciamo, di persone che sono costrette con delle organizzazioni, agenzie che si trasformano o fanno parte anche di organizzazioni criminali, quante donne su 100 ragazze che fanno OnlyFans, quante ce ne sono secondo te?
70.
Addirittura il 70% sono costrette?
Penso proprio di sì.
Ma no, costrette addirittura il 70%?
No, vabbè, diciamo che comunque io so di tantissime ragazze che queste agenzie proprio sono terribili con loro, anche perché immaginiamoci un attimo... Adesso la situazione, la mia situazione, cioè io andavo a scuola, mi facevo il mio OnlyFans, però comunque facevo una vita serena. Loro mi hanno detto, quando io ho iniziato a guadagnare, loro mi hanno detto: ah sì, devi trasferirti perché sennò devi pagare le tasse in Italia e determinate cose. Quindi loro mi hanno fatto andare lì. Ma fosse stato per me, sicuramente non è che così di scelta sarei andata in Romania, cioè sicuramente. E so che comunque non sono l'unica, ce ne sono tantissimi di ragazzi, perché comunque io ho fatto un video denuncia, sì, ok? Sì. E mi sono stati buttati giù 3 profili Instagram e 6 profili TikTok. Cioè,
scusami un attimo, la domanda che io mi faccio però, tu hai ripreso a fare OnlyFans?
Non ho ripreso, sempre
hai sempre continuato,
non ho mai,
cioè, nonostante tutto quello che ti sta succedendo, tutto quello che ti è successo e ti sta succedendo, cioè costretta,
cosa impostare,
sì, no,
cosa
certamente
mettere,
costretta a fare cose che non volevi, eccetera, eccetera, tu continui a frequentare il mondo di OnlyFans, cioè non consideri OnlyFans
frequentare,
a mettere contenuti, immagino, no? Cioè continui a fare scene, adesso non so di che tipo, non so cosa fai, cioè scene hard, immagino, no? Anche ecco, questa roba qui, dunque tu non condanni OnlyFans in realtà?
No, assolutamente. Cioè, no.
Cioè qualcuno dice va chiuso perché c'è sfruttamento, è comunque uno
sfruttamento. Io credo fermamente in questa cosa, tra l'altro.
Cioè vuoi continuare a farlo, non vuoi uscire da OnlyFans?
No, ci ho pensato, perché comunque effettivamente in quel momento, quando io appunto ero in agenzia, mi facevano fare tutte queste cose che io stavo malissimo. E ho detto ok, magari è meglio che io gli dico voglio chiudere OnlyFans, così ho chiuso tutto e basta.
Però in realtà non vuoi lasciarlo?
No, non lo voglio lasciare, perché assolutamente all'inizio, quando io l'ho aperto, ero contentissima di farlo. Cioè comunque,
cioè secondo te il male sono le agenzie? Cioè il male
sì,
sono le
bisogna regolarle queste agenzie. Non è possibile. Cioè non è possibile che non esista, non sia regolamentato, che non ci sia.
Quella non mi pare un'agenzia, mi pare un gruppo di criminali che minaccia di morte la
signorina. In quel caso sì, però ci sono delle agenzie che magari semplicemente aiutano le ragazze a rispondere al posto loro e tutte queste robe qui, no?
Cioè se lei gira con la scorta, mi pare che siamo in un piano superiore rispetto a...
Certo, ma infatti il mio, cioè spero sia un caso raro, ma in realtà sto scoprendo che non lo è.
Cioè che molte ragazze sono costrette, hanno tutti i profili sequestrati, non possono fare nulla, se per continuare a vivere e a campare devono sottostare ai voleri di questa agenzia, questo è il punto.
Sì.
Ma io conosco tante ragazze che sono gestite da agenzie, certo, magari sono spinte
agenzie,
a fare certe cose.
Questo clan criminale,
cioè, voi siete maggiorenni, lei è maggiorenne da poco, per carità, una ragazza di 19 anni è sicuramente più fragile, però voi siete maggiorenni, ci siete in grado di gestire il vostro futuro.
Ovviamente, ma è una cosa, cioè io potrei avere anche 30 anni e potermi essere successa la stessa cosa,
comunque,
non ha senso nemmeno questo discorso dell'età. Capisco che comunque il punto è che io vado a scuola, loro mi iniziano a gestire tutti i profili con la scusa che magari io vado a scuola, loro me lo gestiscono meglio, eccetera. Quindi questo è anche un'altra questione. Però sicuramente so anche di ragazze proprio di 30 anni che con la stessa agenzia è successa la stessa cosa. Quindi
va bene,
comunque...
ti ringrazio Francesca. Comunque la cosa fondamentale che tu dici, io non condanno OnlyFans, perché anzi sto continuando e voglio continuare a lavorare lì, giusto?
Sì, a me piace OnlyFans.
Ciao, grazie, a presto, ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Che vergogna, Cruciani, ma fai veramente schifo, cioè sei diventato una macchietta, ma manco guarda, non riesco più a descriverti. Cioè sei diventato scendiletto pure di Capezzone. I Good Old Times della Zanzara, quando ti ho cominciato ad ascoltare nel 2012, la gente come Capezzone, i servi del potere, tu li prendevi per il culo, adesso li chiami come editorialisti, metra pansé, stai lì a leccargli le scarpe, a ridere a quelle battute del cazzo che fa, ma non ti metti un po' vergogna?
No.
Cioè veramente, cioè invecchiando sei diventato ancora più schifoso di quanto già facevi. Ciao strunzo.
Ma infatti sono talmente poco aperto che lascio che un imbecille del genere, che dice che Capezzone è uno scendiletto del potere, è un giornalista di area di centrodestra che non rinnega quello che pensa, punto e basta. Quale scendiletto, quale serbo? E comunque qui è una porta talmente aperta, un canale come si direbbe, talmente aperto, che questo qua entra un venerdì sera e mi tira addosso le pietre, mi dice che sono cambiato, che sono un servo pure io, e questo siamo siamo anche quelli che mandano in onda interviste fatte dai conduttori di questa trasmissione in altri canali, in altri podcast. Per esempio, recentemente il qui presente Davide di nome e Parenzo di cognome si è recato, presso un podcast che si chiama Gurulandia.
Molto bene, cogliamo l'occasione per salutarli.
Certo. E ha avuto l'ardire di dire che c'è un popolino maleodorante. Un popolino
questo non mi ricordo.
Te lo ricordo io. Senti.
Questo non mi ricordo.
Il popolino incolto, appunto maleodorante. che ovviamente sostiene il crucianesimo, il vannaccismo e tutta questa corrente.
È una cosa incredibile.
No, adesso cioè, estrapolato.
L'ho estrapolato, è quello hai detto.
I legali di Gurulandia e i miei si sono uniti, quindi sarà una potenza di fuoco internazionale per portarti via tutto. O lo mandi in onda tutto,
sì, tutto
oppure
come
non
faccio?
Ne prendi un pezzo tutto, un'ora e mezzo, un'ora e quarto.
Popolo
non so
borghese,
quant'è.
Invece la borghesia illuminata si rispecchia in lui.
Sì,
ma vabbè, sei una roba incredibile, guarda.
Non lo so,
pensate
adesso,
che passassero inosservate queste cose. Abbiamo tagliato tutto, abbiamo tagliato.
No,
vai.
Avete fatto il copia e incolla. Incolla. C'è il popolo borghese come dice intanto scherzo, sì, quella borghesia illuminata la potremmo chiamare, no? Quella borghesia illuminata che invece si rispecchia.
Poi c'è il solito omaggio a Urbano Cairo, ovviamente, dopo aver fatto questa cosa da radical chic, avere confermato il suo radical chicismo, il solito pompinetto, come direbbe qualcuno.
Come ti permetti?
Portando dentro la 7, dentro il mio programma L'Aria che tira, in onda sulla 7 ogni giorno dalle 11 alle 13, perché ridete? Ditelo che voi, ma che tira, scusa, dottor
io
Cairo.
Sempre,
dottor Cairo.
Sempre.
Salutate il dottor Cairo.
Ciao, Cairo.
No, ciao.
Salve, dottor Cairo.
No,
ciao, Cairo. Buonasera, dottore.
Ciao, Cairo.
Ti aspetto a Gurulandia.
Addirittura c'è cioè, la cosa pazzesca. Cioè, succedono cose. Tu pensavi che passassero inosservate? Hai paragonato la Meloni alla carne di Kobe. È una roba incredibile!
No,
come no?
Ma no, che tu estrapoli, ne prendi un pezzettino.
Certo.
Fuori dal contesto ogni cosa può sembrare folle, no? Mamma mia.
Fatti fare questo appello. Meloni, faccia come Berlusconi. Venga, si faccia intervistare. Se va solo nei programmi dove gli fanno il massaggio Kobe, come la carne Kobe che si fa con la birra, buonissima la carne Kobe, tu la mangi perché hai guadagnato un sacco di soldi con questo podcast.
Una cosa dai. È una roba indegna.
No, ho detto se va nei programmi dove uno sta comodo, questa era la metafora.
Si fa massaggiare come la carne di Kobe. Io traduco Meloni uguale carne di Kobe.
Ma no,
Alessandro
tu traduci
da
così
Torino.
Perché sei vergognoso.
Alessandro
vergognoso
da Torino. Comunque proseguiremo con questo spoiler di questa trasmissione. Alessandro da Torino, vai.
Ciao Cruciani, grandissimo, ciao.
Dimmi.
Allora, bisogna che questo paese ci dovrebbe essere un pochettino più di decisionismo.
Adesso
questione Albania, avanti, navi.
A me lo dici.
Dobbiamo riempire e costruire
purtroppo hanno fatto le leggi male, caro Alessandro. Hanno fatto le leggi a cazzo di cane, questo è il punto.
Ma perché questi sono un po' dei democristiani, dobbiamo dare.
Tu che sei invece?
Io sono fascio.
Nostalgico
di Sua Eccellenza.
Capito, Parenzo. Allora, costui è nostalgico di Sua Eccellenza. E dunque vorrebbe Albania. Navi.
Posso dirti una cosa? Non mi stupisce che ci sia un nostalgico, ma è un dilettante. Ma come uno nostalgico? Deve esserci un nostalgico del nazismo ormai. Ma ormai di Mussolini tutti sono nostalgici. Ma lei deve essere un nostalgico del Ku Klux Klan. Deve dare fuoco a qualcuno, ma è troppo semplice dire solo uno nostalgico di Mussolini. Troppo buono Mussolini.
Vai a Gurulandia, vai che rimbambito.
Cretino, asino e somaro.
Blocco navale, ma blocco navale che intendo io?
Ma cosa
con le navi? con le navi militari vere,
ecco,
e poi, su queste barchette, su queste barchette cannonate, mitragliatrici,
ma c'è la gente dentro, ma c'è la gente dentro,
è una scelta,
non si può bombardare una nave, non si può bombardare,
uccidere delle persone che scappano dalla guerra,
dammi a sentire. Ma mi state a sentire un attimo?
Beh, Alessandro, a parte che è la voce impastata, ma scusami un attimo, abbi pazienza, ma non si può bombardare una nave con la gente dentro, non sono navi nemiche.
Ma certo, bisogna fermare.
Dunque, sono navi nemiche.
Assolutamente, sono nemici della patria, vengono qui a rompere le palle.
D'altra parte, scusami Davide, io penso anche di... ti posso dire una cosa, costui è anche... Aspetta un attimo, è anche coerente. Devo dire, è coerente.
È un coglione, è un violento coglione.
Essendosi proclamato fascista, è anche coerente.
Sì, ma allora deve andare sul Gran Sasso. Deve andare sul Gran Sasso, trasferirsi, travestirsi da nazista. Deve andare sul Gran Sasso, travestirsi da nazista e farsi liberare dai nazisti. Questo deve fare.
Sei un servo dei multinazionali. Guarda che.
Anche degli americani, per favore.
Silvano da Bergamo.
A me non va più bene se uno mi dice solo servo delle multinazionali. Sì, voglio che la gente mi chiami anche servo degli americani, per favore.
Sì, lo so. Oh. Silvano, tu godi tantissimo quando ti dicono servo degli americani, godi da morire.
Sì, e io sarò sempre vicino al popolo americano, nonostante Donald Trump. Continuerò ad amare quel paese, voglio dirtelo oggi, venerdì, ultimo giorno della settimana.
O parla solo per solo lui, con la cornacchia?
Ecco lo stronzo.
Allora, stai silenzio.
Questo ascoltatore che il nostro pubblico già riconosce dalla voce spiega perfettamente un fenomeno che dalla settimana prossima spiegherò nel dettaglio, del cosiddetto stronzo galleggiante.
Fammi parlare.
Cioè è uno stronzo che ogni tanto torna
a galla. Giornalista dei miei stivali, allora, fammi parlare.
Era un po' che era uno, prima gli stronzi sono di due categorie, ci sono quelli che appena li fai vanno sott'acqua, quelli
dei
sono
miei
stronzi
stivali.
Sani.
Dai,
perché sono sani? Sono stronzi sani perché non hanno, perché non tornano su. Lo stronzo, se torna su, c'è un problema all'intestino. Ecco, questo è uno classico stronzo galleggiante.
Dimmi Silvano.
Allora niente, qui c'è molta carne al fuoco. Vogliamo partire dai giudici, dagli extracomunitari o dai culattoni?
Dimmi, dai culattoni.
Partiamo dai culattoni.
Dimmi.
Ma possibile che io per strada non ne trovo, no? Non ne trovo tanti, però allora... se accendo la televisione un culattone dietro l'altro, ma dove vanno a pescarli tutti?
Cioè tu dici che lo disse anche Vannacci, tu dici che in televisione sono super presenti, c'è una sproporzione.
Tutti, se non sei culattone non vai in televisione. A me mi ha rotto le palle tutte queste trasmissioni.
Io ad esempio non sono omosessuale,
ballando con le stelle, non le stelle, signorini e signoroni. Ma non è ora di tirarli fuori dalle palle,
ma però scusami,
ma
non è
perché
che
deve tirare fuori signorini, che è un grandissimo professionista, scusa,
se
un grandissimo
però
uomo,
che c'entra con la questione, se uno è bravo, cioè che te ne frega?
Ho capito, ma hanno stancato ormai, troppo esibizionismo, via cambiare, mettiamo qualche lesbica tanto per cambiare.
Meglio le lesbiche
dei culattoni. Della questione Albania, ormai abbiamo speso i soldi a fare questi centri d'accoglienza.
Lo so, sì, questo è il punto.
Gli extracomunitari non possiamo mandarli.
Sì,
va bene.
È vero.
Ci mandiamo i giudici.
Sì, no, i giudici in Albania adesso.
Ci mandiamo i giudici, quelli schierati a sinistra, ce li mandiamo tutti. Poi ci mandiamo la Salis. Poi ci mandiamo Fratoianni. Poi ci mandiamo Bonelli. Ci mandiamo
l'Arlain.
Ci mandiamo Parenzo con l'altro suo autista. Quel cammello del suo autista, come si chiama?
Ma come no, il povero
cammello, mandiamo il cammello.
Che ha permesso di soggiorno. Ma come ti permetti che lavora più di te, Camallo?
Ma cosa vuoi permettere il soggiorno? Gliel'hai fatto tu, finito il permesso di soggiorno.
Questo è grave.
Se vieni a casa mia, sai quanti permessi di soggiorno ti fanno.
Però scusa,
niente, ti trasferiamo tutti.
Però scusa, questa Silvano è una vera e propria deportazione.
Ma solo tu, brutto stronzo.
Deportazione, certo, noi dobbiamo fare la deportazione con questi personaggi, no?
non ce li togliamo più dalle palle.
Ma scusa, guarda che governa la destra, però ti voglio segnalare che governo, direbbe Parenzo, governa la destra in Italia,
sì,
certo. O no?
Sì, appunto, ma dovrebbe fare da portarseli via tutti i giudici, scusi, di sinistra, via tutti.
Ma tu vorresti la dittatura? Vorresti la dittatura?
La dittatura, ancora di più della dittatura. Io vorrei fare come i talebani. Come i talebani, no, io sarei un talebano fatto e finito, no. Hai capito? Perché sta gente non serve più, anche gli extracomunitari vogliono fare il blocco navale, non si può. Insomma, io mando dei sommozzatori con i trapani subacquei che fanno i buchi sotto le barche.
Ci sono due tecniche, allora.
Questo qua è più silenzioso, però. Non inquina. Non inquina, nessuno sa niente.
Sì. Cioè, lui cosa fa? Lui manda i sommozzatori sotto le navi dei migranti.
Sotto le navi e facciamo i buchi col trapano con la punta d'acqua. Con la punta da 20.
Lei è un coglione. Lei
con la punta da 20, però.
Non
quella piccola. La punta da 20.
Ciao, fermi tutti.
Facciamo così, se no non ci liberiamo più. Via, fermi tutti, fuori dalle palle.
Fermi tutti.
La zanzara.
What's the trick? E chi è che parla al cellulare sullo scooter? E Ciro Capuozzo? E Gennaro Vibrione? No, è quel coglione di Cruciani! Oh mia bella Madunina! Che te guardiena!
Allora, ho capito che vuole questo coglione, l'ho detto io. Certo, l'ho detto io. Ogni tanto commetto l'errore tragico, drammatico, che vorrei non ripetere, ma qualche volta gli errori si ripetono, di prendere il cellulare in mano quando sto sullo scooter. Ma l'ho detto tranquillamente. Che cazzo devo fare? Devo andare dalla polizia municipale a dire confesso. E farmi fare una multa con l'autodichiarazione? Non è possibile. O mi beccano, se mi beccano alzo le mani. Che ti devo fare? Cioè, questo posso
dovresti
fare.
Per onestà dovresti costituirti.
Ma,
costituirti.
Ma che c'entra? Non è che posso andare e detto guardi, in 100 occasioni
lo quantifichiamo, 100 occasioni.
Ma non può esistere, dai.
Per 70, qua sarà 80 euro per 100, o devi dare almeno 8.000 euro più il sequestro del mezzo, te l'hanno rubato, quindi da quel punto di vista non c'è problema. Insomma, dovresti 5K, costituirti.
5K in tutto, come minimo. Vabbè, allora adesso, scusate un attimo, dobbiamo collegarci con una signora che si chiama Elisa Tonini e che sostiene di essere in grado di comunicare con diverse razze di extraterrestri ed è stata anche portata su una nave pleiadiana. Fatemi il numero, la grandissima Elisa Tonini.
Pronto?
Dottoressa Tonini, buonasera, sono Cruciani.
Sì, dottoressa, grazie.
Buonasera. Senta, le faccio qualche domanda, sì, perché mi incuriosisce molto tutto quello che lei racconta. Iniziamo da queste sue comunicazioni.
Perfetto.
Come mai lei è in grado di comunicare con queste razze di extraterrestri?
Diciamo che dobbiamo tornare un po' indietro negli anni. Mi sono successe delle cose molto particolari nella mia vita.
Sì.
Ho voluto un attimo approfondire la cosa facendo un'ipnosi.
Sì.
Ero una bambina del Perù e praticamente vivevo in una popolazione inca,
sì,
dove facevano sacrifici umani e, sì, mi hanno messo come sacrificio con tanti altri bambini in una fossa. Da lì poi è successo che quando ho visto tutta questa scena, ad un certo punto sono stata prelevata da un'astronave,
sì,
dove c'erano degli umanoidi,
sì,
tra cui una donna in particolar modo mi ha accolto,
sì,
mi ha detto che mi avrebbero tenuto con loro sull'astronave per un periodo e poi mi avrebbero praticamente affidato agli arturiani.
Questo con l'ipnosi, diciamo, attraverso
l'ipnosi. Da lì poi è successo che sono incominciate delle comunicazioni
vere, reali, in questa vita, diciamo.
Sì, certo.
Sì.
E da lì poi mi hanno spiegato che io dovevo portare la mia esperienza personale,
sì,
quindi di vita, di quello che mi stava succedendo.
Quali tipo di insegnamenti ha tratto da questi suoi contatti, dal fatto di essere salita su un'astronave aliena? Per esempio che noi viviamo in una Matrix, no?
Certo, sì. Sì, sì,
gestita
sì,
da
sì.
Chi questa Matrix?
Allora, questa Matrix in particolar modo dalla famiglia Rockefeller. Mi hanno spiegato determinate cose, tra cui che comunque sono stati programmati, hanno... loro lo chiamano un libro. Ovviamente io tiro fuori Rockefeller, ma ci sono tanti altri dietro, compresa tipo? La NASA, la NATO, sì. Gate e così Gates, via. Sì. Esatto, sì, e Elon Musk,
anche Elon
è,
Musk.
Sì, è sotto controllo, è un programma dato
è un programma,
di base
sì, lo conduceva Mentana, Enrico Mentana.
Beh, anche voi state facendo una Matrix, se vogliamo allora specificare, sì. Comunque sta di fatto, è un programma, ok, dato a delle potenze superiori sì. Umane, sì. Inteso come che possono agire sì. Quindi sulla sì. Vita dell'essere umano, sì. Per prima da Soros,
sì. Soros,
Rockefeller,
certo.
Soros. Ok, aspetta. E Gate.
Ma questo è il male però, secondo lei, o no?
Ah beh, certo. Che...
E loro cosa possono fare per risolvere questa situazione? Ti hanno spiegato se possono risolvere questa situazione, questi alieni?
Non è che loro ci salvano la vita. Loro, voglio dire, cercano di fare il possibile.
Tutto chiaro, tutto chiaro.
Quando... Logicamente chi vuole comandare il nostro pianeta, o comunque la razza umana, sì. Sicuramente non è... la parte, chiamiamola, positiva.
Ah no, non c'è
perché
dubbio.
Perché comunque ci vogliono usare per determinati scopi che hanno loro.
Tipo le guerre anche, no?
Esattamente, sì, anche sul fatto della guerra loro mi hanno detto che è sì. Comunque una specie, è diventata un uso costume per l'essere umano.
Come comunica lei con gli alieni?
Io comunico telepaticamente.
Sì.
E poi ho iniziato con la radio, cioè tramite con la semplice radio.
Cioè, con la radio come stiamo trasmettendo noi, come una radio.
Esatto.
Come avviene la comunicazione con lei in particolare? Come avviene? Cioè...
All'inizio io, ignara di tutto ciò, cominciavo a sentire il mio nome. Quindi cercavano un attimino di prendere la mia attenzione. Ammetto che pensavo che ero matta, ma beh, alla fine sì. Poi hanno cominciato a comunicare.
Con che tipo di alieni comunica lei?
Allora, la prima volta mi è successo con quelli di Pegaso.
Di Pegaso, sì, sì.
Uh-huh. Ah, questo bello.
Nel precisare un'altra cosa, sì, che comunque loro mi avevano avvisato che mi avrebbero contattato delle navi, cioè, che comunque erano una gerarchia militare.
Cioè, gli alieni di Pegaso sono di una gerarchia militare?
No, ci sono varie gerarchie, come noi esseri umani. Noi sì. Cioè, possiamo essere medici,
tu dici,
all'interno
come militari. Certo, i militari di Pegaso. Ti hanno contattato i militari di Pegaso.
Sì, esatto.
E poi che altro tipo di alieni ti hanno contattato?
Beh, ride pure lei, vedi, perché...
Ma io rido perché lo so che...
Perché fa ridere, no? Ma lei è serissima, ci
no,
crede?
No, io sono... Vabbè, ci credo perché la sto vivendo.
No, certo,
è
assolutamente.
No, ma io lo capisco, ma io posso
rido
dire... Io
perché ho ben capito anche un po' lo scetticismo che ci sta,
No!
È normalissimo.
No, però signora, aspetta un attimo, fammi finire prima.
Posso dirti, scusi, sì. No, ma per dire che la ringrazio,
prego.
Perché non c'è nessuna ironia né scetticismo. Io dico, anzi, io dico da parte mia, se voi mi chiedete, sì. Caro David, se voi mi dice... A me, io, guarda, se voi dite, caro David, sì. A te interessa... Sarebbe, io sono sicuro che gli alieni ci sono, ma e voi mi dite, caro David, nel corso della tua giornata ti interessa parlare con gli alieni? Io dico vaffanculo, cioè nel senso non mi interessa.
Beh, no,
in alcun
sì,
modo
sì.
Ma sai perché?
Perché?
Sai perché? Perché io parlo con l'amministratore legato della 7 sì. Con l'amministratore legato del Sole 24 Ore,
con Cruciani,
due trasmissioni che bene o male devo gestire, quella del pomeriggio, della Zara forse un po' meno, ma insomma devo stare qui 2 ore e mezza sì. La mattina la racchettina, convegni,
sì, diciamo
figli,
che ne tiene le palle, quindi ti bastano gli esseri umani,
bravissima.
E parlare anche
non
con gli alieni.
Ma no, ma ti dico di più, me ne strasbatto i coglioni degli alieni. Ciò nonostante, dico, lei vuole parlare con gli alieni, evidentemente ha moltissimo tempo, e io non è che ho nulla contro chi
ma
ha tempo
no,
libero.
Guardi,
cioè,
anche
io,
fare
sì,
l'intervista
una
non
persona
è che
ha tante, posso chiedere, dire un'altra cosa, l'ambasciatore certo. Massolo, secondo voi, parla con gli alieni?
Magari
ma
sì,
lo chiedo.
Ma lo sappiamo.
No, ma come ti permetti, ma io spero che ti denunci. È stato presidente dell'ISPI, presidente di Atlantia. Non ha tempo l'ambasciatore, ma solo di parlare con
però,
gli
però scusi,
alieni.
Quante volte
facciamo un'altra domanda? Un'altra
sì.
Domanda. Sì. Il presidente sì. Nostro di Confindustria parla
sì.
Con
Rossini.
Gli alieni.
Dottor Rossini.
No.
non lo so, questo non lo posso sapere. Non lo posso sapere.
Io ti come ti permetti?
Non lo so, magari parla con gli alieni.
Non parla, io ti giuro.
Ma agli alieni, ragazzi, agli alieni non gliene sbatte proprio un cazzo di questi personaggi qua. Cioè, forse
dunque, lei mi sta dicendo che gli alieni ignorano che esista Confindustria.
Vanno oltre, loro vanno da altri capi, da quelli che proprio possono governare.
Ah, beh, se lei, lei sta dicendo che gli alieni.
Politici italiani, così sì. via, non gliene frega proprio niente. Loro sono solamente delle pedine date da altri.
Cioè, il presidente di Confindustria, rispetto che ne so, agli alieni, non conta nulla. Questo sta dicendo lei.
Sto dicendo solamente che a loro non gliene frega niente.
Scusi un attimo, allora, quando lei è stata chiamata a salire su questa astronave pleiadiana, chi è che le ha detto adesso la veniamo a prendere in un certo posto? Chi c'era dentro questa astronave? Con chi ha parlato lei?
Allora, io vi racconto, se volete, quella dove è successo che mi hanno portato su un pianeta.
Sì.
E dove praticamente mi avevano detto che era un pianeta che stanno riabilitando. Sì. Quindi io sono riuscita a contare all'incirca 7-8 persone umane.
7-8 umani dentro questo pianeta che stanno cercando di ripristinare con valori, diciamo, positivi, no?
Sì, esattamente.
Cioè, lei mi sta dicendo che questi pleiadiani prendono delle persone sulla Terra per ripopolare un altro pianeta, giusto?
Non è che vanno a caso a prenderli, cioè tutto.
Però sono dei rapimenti, dei veri e propri rapimenti alieni.
No, assolutamente no. Non sono, perché il rapimento è quando uno ti prende e tu non sei cosciente o comunque non vuoi.
Ah, quelle persone che stanno lì vogliono.
Certo.
Benissimo. Sì. Ora, Parenzo, che c'è da dire intorno a questa cosa? Che è una cosa clamorosa, è un racconto clamoroso. No, ma questo è...
Cioè... È quello che arriva.
Io non ho moltissimo tempo per andare, anche per andare dagli alieni. Nel senso, non ho molto tempo, perché avendo dei contratti di lavoro qui che mi tengono legato a questo paese, che per carità ci può piacere, non ci può piacere, c'ha mille problemi, c'ha cicalone, questo, quello, quell'altro. Però io vivo qui, ho dei contratti qui, capisci? Quindi non posso neanche andare
l'Italia
lì. No, certo, c'è il tempo. La signora invece ha moltissimo tempo libero per dialogare con questi alieni.
Ma scusami, troppo. Ma come fai a dire che io ho moltissimo tempo libero se mai incontrai la mia vita? Perdonami.
Come fai?
Una che ha tempo di fare un'intervista di 10 minuti alla Zanzara in cui parla di questi cazzi di alieni che ha visto, con
ma
cui
io
ha parlato,
io non
dei
mi
viaggi.
Problemi,
che fa...
Signora Tonini, mi scusi, però precisiamo una cosa.
Ma lei ha tutto il diritto di parlare con... Peraltro, lei ha tutto il diritto di parlare con gli alieni.
Vabbè, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro.
Come lei parla alla radio.
Esatto, lei parla con gli alieni.
Ma non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa, però non è la stessa cosa.
Perché piangi? Perché piangi?
Piango perché ha paragonato il mio parlare, lavorare alla radio con il suo parlare.
Eh beh,
con
sì,
gli
è uguale.
Alieni.
Lei parla con gli alieni e tu parli in televisione alla radio.
Ma se non tu... è uguale. Ma se io andassi, chiedo scusa, se io andassi dal presidente della SET, il presidente si chiama Cairo.
Urbano Cairo, lei conosce Urbano Cairo?
No, io no, non mi interessa neanche, bene. Sinceramente. No.
Non mi interessa. Ma come cazzo si permette?
No, assolutamente.
Vabbè, allora,
ma assolutamente cosa? Allora parli con gli alieni, che cazzo? Ma come cazzo si permette di dire che non
non gli interessa parlare con Cairo? Allora, se tu andassi al presidente Cairo,
io lo trovo vergognoso.
Mi scusi, ma come lei non interessa parlare con gli alieni, ma non interessa parlare.
Se io andassi da lui e dicessi: guarda, io adoro parlare con gli alieni. Io credo che lui sarebbe legittimato, anche se non è scritto nel contratto, a strapparmi in faccia il contratto, perché dice: guarda, lei non è adatto a condurre una trasmissione se nel suo tempo libero dice che vuole parlare con gli alieni.
Ma ovvio,
io penso che anche se non c'è scritto sarebbe legittimato.
Di un certo tipo è normale, no, voglio dire, sono scelte. Se lei ha scelto di fare una vita e un lavoro del genere, è giusto che lo faccia.
No, ma perché, non esistono gli alieni, signora?
Ma no, come fai a dire che non esistono? Come fai a dire che non esistono?
Non esistono gli alieni.
Ma come fai a dire?
Basta,
ma ce ne sono diversi.
Basta, questa è l'unica trasmissione in Italia che un giorno sì e l'altro pure chiama qualche svalvolata che dice che ci sono, che balla con gli alieni.
Ma fanno sesso gli alieni che lei ha conosciuto?
Non lo so, questo non gliel'ho domandato.
È interessante quello, si riproducono. Come si riproducono questi alieni?
A me interessa altro nel sapere, quindi vabbè, non è una cosa che ho mai chiesto.
Che ne so, la riproduzione degli alieni è
fondamentale. Magari cosa ne sai? Magari stanotte ti arriva qualche alieno e ti spiega questa cosa qua.
Per carità di Dio, grazie, a presto, arrivederci, a presto, abbracci, ciao.
La Zanzara.
Lucio, da quando ospiti quella decerebrata di Michel Comi stai contribuendo inesorabilmente al declino di questo paese. Vaffanculo.
Ciao ragazzi, un saluto da Cuba, qui è Tony. Viva Cuba socialista, che viva Cuba libera. Vabbè, ma io non sono qui per parlare di questo, sono per parlare di una cosa che attanaglia molto Giuseppe, ossia figa pelosa o figa liscia. Io Giuseppe, te lo giuro, sono, è forse l'unica roba su cui andremo mai d'accordo. Anch'io preferisco la figa con un po' di pelo. Cioè mi sono rotto il cazzo di queste fighe mamma tutte mia, uguali una all'altra, che sembra di andare al supermercato, al reparto pollami, petto di pollo. Che cazzo siamo, quelli che stanno a dieta tutto il giorno? Ma vaffanculo, viva il pelo.
Tony da Milano, l'anarco-stalinista a favore del pelo. D'altra parte è abbastanza scontato, diciamo. È abbastanza scontato, devo dire la verità.
Che disastro.
Io andrei a Michele da Messina. Andrei veloce a Michele da Messina. Poi ti faccio ascoltare un audio che ti farà molto incazzare, di uno che fa il professore a scuola e che sostiene una cosa sui vaccini, ma non i vaccini quelli del Covid, altri vaccini, e che ti farà andare su tutte le furie. Michele da Messina, vai Michele.
Ciao Lux, mi senti?
Sì, dimmi.
Ciao, allora, a parte, vabbè, premessa, a me piace la figa liscia, senza peli.
Ma non è un tema, che non è che ognuno deve dire questo, ma
no,
non,
ma non è,
non
questo
chi se ne
tema.
Frega.
Io volevo rispondere appunto a puttana Tadinolfi, a quel bacchettone Tadinolfi, perché io lo dico apertamente, vado quasi sempre a puttane.
Sì.
Perché? Allora, le persone intanto sono le più, le escort oneste e sincere, perché dicono, sono le donne che dicono subito il lavoro che fanno e vendono una cosa che non ha prezzo, a poco prezzo. Mm. Ti guardi invece la figura del magnaccio, no? Mm. È una figura che dovrebbe essere invece legale, perché è un intermediario, cioè tutela il benessere e anche la sicurezza.
Sai che io, sai, non è così, non è che tutela, spesso, sì, spesso non tutela nessun benessere, però io sono a favore, io sono a favore del fatto che venga legalizzata la figura del magnaccio, lo dico molto chiaramente, per me il magnaccia va legalizzato, c'è l'intermediario, l'intermediario, colui che mette in connessione il, la prostituta, la escort, la puttana, mamma chiamatela mia, come volete, con il cliente. Qual è il problema? Se uno legalizza la prostituzione, anche il magnaccio può essere le agenzie di puttane. È straordinario, ci dovrebbero essere le agenzie delle puttane.
No, non è straordinario, non è straordinario per niente,
come
è orribile.
Ma non è orribile,
è tutto orribile.
Dimmi, concludi
tutto
Michele.
Orribile.
Questo
prezzo. Comunque sì, qualche caso eccezionale, tipo io ho la mia escort, vabbè, escort di fiducia, che adesso, sì, dopo vabbè anni, gli, basta che gli porto una bottiglia di prosecco e me la dà gratis, cioè nel senso gli porto, no, una bottiglia di prosecco.
Il tuo rapporto, quindi, personale, quante, cioè, quindi, secondo me, quante puttane frequenti tu in genere? Ce n'è alcune fisse, altre
sì, questa qua, questa qui sì che è di Messina, poi quando ero in Toscana, perché lavoro in Toscana 8 mesi l'anno, lì tramite i siti, non so se li posso nominare, comunque con tutti, da vabbè, tutti conosciuti, soliti, mi capita, sì, spesso di andare a puttana. Ho fatto anche,
ma
il ciolo,
lei è fidanzato, lei è fidanzato, lei ha una donna.
Io sono fidanzato, sì, Romania, però lei è.
Ah, lei è Romania.
Infatti,
tu,
paradossalmente, io prima andavo a farne di tutti i colori, io prima in Romania, ora, però quando vado là, al contrario, cioè,
al contrario,
non posso
adesso
fare più un cazzo.
Puoi fare tutto in Italia e non in Romania, dove chiaramente
ho invertito le nazioni, diciamo.
Scusi, che mestiere,
questo
mestiere fa lei, Michele da Messina, puttaniere di Messina?
Io faccio il manutentore per un'importante catena albecchiera che c'è sia anche in Romania, comunque non posso fare il nome.
Sì,
manutentore,
no,
di
comunque
di
lei è orgoglioso di fare il puttaniere, mi sembra, no?
Sì, ho fatto anche il gigolò in passato.
Ha fatto
circa 20 anni fa, ho fatto anche il gigolò, però poi non è la stessa cosa, è più facile per le femmine, perché l'uomo li deve drizzare. Io con le pillole avevo provato, però non volevo prendermi questo vizio. E fin quando poi ho conosciuto una che, minchia, mi ha distrutto. Questa qua era pure un pubblico ministero, tra l'altro.
No, vabbè, se non allarghiamo il discorso, non specifichiamo.
Vero.
Però comunque Michele da Messina, su cui torneremo, perché potrebbe diventare un personaggio interessante. Michele da Messina è un manutentore
per
un'azienda, per una grossa catena,
per un manicomio.
No,
per
che
uno
manicomio?
Ma
scusa, uno che...
Per il professor Recalcati, che ascolta peraltro la trasmissione, ma non vuole che si sappia. Per
detto,
il professor Recalcati è peraltro interessante questo caso.
Ciao,
lui,
Michele,
cioè,
ciao,
per la psichiatria.
Ciao. Allora ti faccio sentire Moreno Ferrari, professore a scuola, che parla di istituti scolastici, appunto scuole piene di autistici, di bambini che hanno l'autismo. Vai.
Abbiamo le scuole piene di bambini autistici. Allora, io non sono un medico, però non sono neanche uno stupido. Vedo crescere le due grandezze, sono direttamente proporzionali. Crescono i vaccini, cresce l'autismo.
In collegamento dalla Spagna, Jean-Paul Vanoli. Buonasera, buonasera, buonasera.
Buonasera a tutti quanti.
Ha ragione Ferrari.
Ha perfettamente ragione. Difatti gli studi che vengono pubblicati sui danni dei vaccini in merito all'autismo sono già pubblicati da anni e continuano ad aumentare di numero gli studi e le ricerche.
No, bloccalo.
Quegli
no,
ignoranti di Roma non esiste, che non è capace di fare nessuna studio di giornalismo è un
ma tu stai dicendo che non vanno
non
bene nemmeno
alcuna correlazione
tu stai
alcuna.
Dicendo che non vanno bene nemmeno i vaccini quelli che abbiamo sempre fatto diciamo
quelli pediatrici sono quelli che preparano il cancro a tutti gli individui perché creano un'infiammazione che la scienza ha chiamato
ma no, è incredibile, tu che dai la parola a sto svalvolato, quello è incredibile, non
ma
esiste alcuno studio
tu,
scientifico
vidimato
da nessuno, l'unico studio scientifico su questa cosa è vidimato dal succo del culo.
È meglio che te ne stai zitto, sei lì
però,
perché
scusa,
hai delle conoscenze,
è pericolosissimo quello che
conoscenza.
Stai dicendo, vigliacco, rischi di uccidere migliaia di persone, schifoso.
Scusami. Tu l'hai già fatto, non c'è problema con la propaganda dei vaccini.
I vaccini
ne
hanno salvato la vita a milioni di persone.
17 milioni sono le ultime ricerche
di che
fatte
cosa?
Da enti ufficiali di morti
ma
nel
non
mondo
dire,
per il vaccino COVID-19.
17 milioni. 17 milioni.
17 milioni.
Ma scusa, ma sono i dati
e
di
sono,
che?
E sono,
sei
tra parentesi, sono quelli dichiarati, non quelli
scusami,
che
sei
non sono
solo
stati
uno
dichiarati.
Psicotico.
Scusami, Jean-Paul,
sei un povero psicotico.
Sei contento della nomina
dimmi,
di Kennedy?
Dimmi.
Sei contento della nomina del dottor Kennedy?
Assolutamente sì.
Lo
era
vedi,
ora che si arrivasse finalmente a fare e a mettere in giudizio le case farmaceutiche. Lui ci ha già provato e ha già vinto una bella causa contro l'industria farmaceutica.
Ma perché adesso le aziende farmaceutiche sono quelle che guidano il mondo, sono il male assoluto, non ho capito.
Beh, sono tra il male assoluto. Il male assoluto sono i banchieri e i finanzieri. E noi li conosciamo tutti per nome e cognome. Piano piano queste cose stanno venendo a galla.
Scusami,
meno male.
Scusami, Jean-Paul.
Io sono in contatto direttamente con l'associazione di Kennedy da anni, non da un giorno.
Allora, Vanoli è uno dei.
Sì, ma non mi stupisce. Non mi stupisce che Trump un domani
quello dell'urino terapia,
non mi stupisce che alla Casa Bianca un domani si beva solo piscio un domani ma nonostante questo io continuo ad avere fiducia negli Stati Uniti d'America
paura.
Però scusami Jean-Paul è vero che tu una volta hai bevuto la pipì di tua moglie?
Sì, è vero, una volta
perché?
Per provare,
Ma
bevevo la mia di urina, l'ho bevuta per 3 anni e mezzo,
sì,
quasi 4,
questo lo so.
E sono stato benissimo in quel periodo.
Sì, lo so benissimo, ma che c'entra quella di tua moglie, scusa, perché così?
Così era, e siccome io ho fatto delle ricerche su questa faccenda,
la scienza mondiale,
ho bevuto anche quella di mia moglie
per provare.
Ma ti rendi conto la gravità delle cose che tu fai, Cruciani, porca di quella carota?
Se questo ha bevuto piscio dalla moglie, lasciagli bere il piscio dalla moglie.
Ma lo scienziato non è questo bevitore di piscio di merda. Lo scienziato è Demis Hassib. Posso dirti chi è?
Sì, lo scienziato è colui che dice la verità e la scopre e la dimostra. Non quello che scrive i libretti sulle riviste degli amici.
È il Nobel per la chimica.
Tu ti senti?
Appena vinto il Nobel per la chimica.
Hassabis
ha vinto il Nobel per la chimica e tu senti questo stronzo.
Ha detto che la PCR non serviva per individuare dei virus.
Chi l'ha detto?
Scusa, tu senti? Scusa, Jean-Paul, lascia perdere.
Quello che ha inventato la PCR.
Scusami, Jean-Paul, dimmi una cosa. In Spagna come va il sesso in Spagna?
Se vuoi sesso devi pagarlo.
Come
se
devi
no
pagarlo?
Devi farti l'amica,
no, devi
le amiche o la fidanzata.
Ma tu lo paghi? Tu paghi?
Qualche volta, preferisco le amiche.
Cioè, ma come paghi? In che modo paghi?
No, facendo dei piccoli
in
regali
urina.
Quando ho bisogno.
Tipo?
In
urina, paga in urina.
Ma come sono le donne oggi?
Ma soprattutto insoddisfatte. Perché, semplice, c'è un punto che vorrei proporre a tutti i maschietti. Che dicono di essere capaci di scopare bene. Quanti di voi maschietti avete fatto nei preliminari la ricerca del punto G della femmina? Quanti di voi? Lo si fa con le dita, palpando all'interno della vagina, o meglio della ficca, che è più bello.
Cioè, tu sei,
chi
sei...
non lo sa fare è un poveretto, perché non fa godere bene la propria compagna.
Cioè, tu ami il cunnilingus come Spatalino?
Ricercare il punto G all'interno della vagina della femmina è una cosa molto importante. E lo dico ai maschietti, che non sanno neanche che cos'è magari il punto G.
Lo so, con le mani soprattutto, no? Con le mani soprattutto.
Con le mani, certamente, perché lo si individua solo con le mani, non riesci col pene.
Arrivederci, grazie Jean-Paul. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.